Beh, non era facile riassumere 3 anni di guerra in questa chiave di revisione, di riallineamento di quanto era stato detto e scritto sull'intera vicenda in 2 ore. Mi pare che però ci siamo quasi riusciti, lo spero, nei termini generali. Domande?
Io volevo parlare un attimo cercando di aggiungere qualche cosa a tutto quello che si è detto in queste 2 ore, anche il fatto che già Palmieri ha parlato delle situazioni, sicuramente d'accordo sulla visione delle masse, che è un concetto storico che andrebbe abbastanza scavato all'interno della situazione del Novecento, guarda, è un discorso un po' lungo, il sistema di controllo e di comunicazione del fascismo passava anche per le cartoline del Novecento, per cui le chiamate in piazza erano obbligate a controllare anche la situazione dei capi più abbricati, dei portieri, tanto per dare un quadro più preciso della vita quotidiana in queste situazioni.
I portieri erano spesso le prime spie.
Sì, certo. Prendevano proprio i comunicati interni ai portieri che dovevano controllare la vita interna del fabbricato e quindi indicare le situazioni possibili di non tanto neanche di dissenso, però per chi non andava in piazza e con le cartoline precedenti. Questo tanto per dare una nota aggiuntiva sulla vita di ultima funzione. Io volevo un po' affiancarmi alla memoria storica di Massimo, perché io sono figlio di un ufficiale di carriera che ha fatto la guerra in Grecia ed era comandante di un piccolo porto di fronte a un'isola per noi molto conosciuta, Cefalonia. Mio padre era della divisione Aqui ed era comandante di questo piccolo porto. Lui salvò la pelle, diciamo tra virgolette, perché in realtà poi a Cefalonia c'è stato tutto quello che credo sappiamo tutti quanti. Mio padre fu incarcerato il 9 settembre, in un primo tempo fu protetto dalla popolazione, mettiamolo così, proprio per quella condizione che si diceva un pochettino, che peraltro era anche molto diffusa e andrebbe indagata nel rapporto tra greci e italiani, a parte le questioni, gli slogan che adesso una faccia, una razza e queste cose che vengono a livello turistico dette in un modo molto comune. E fu catturato il 9 settembre e fu deportato direttamente in Germania, poi in Polonia e poi in Olanda, ed è parte di quei militari italiani di cui si parlava, su cui c'è stata sempre una grossa questione, su cui ha scritto anche Natta un libro sui militari italiani, sugli internati. Io ho a casa un attestato rilasciato dal comandante del campo del lager di Witzendorf, dove mio padre è stato tra i tanti campi del lager di concentramento, in cui si attesta che mio padre non ha mai collaborato, perché nel frattempo nei campi di concentramento dove esistevano militari, c'era una divisione tra ufficiali e soldati, giravano dei personaggi che tentarono di convincere i militari italiani a passare con la RSI. Ecco, io ce l'ho a casa e il comandante attesta che mio padre non ha mai collaborato. Questo per arrivare a che cosa? Perché in realtà cercando nelle memorie comparate delle nostre famiglie, di tutti quelli che hanno avuto le famiglie presenti, io ho una certa età per cui dico sempre scherzando, dicevo sempre ai miei studenti che io sono nato durante il fascismo, io sono del maggio del 43 e quindi 2 mesi dopo c'è stato il luglio, bombardamenti a Roma, eccetera, eccetera. Ecco, e quindi nella mia famiglia si è vissuto molto profondamente la questione della guerra, la partecipazione, del tradimento, tutte queste cose qui. Per arrivare forse a chiedervi qualche cosa di fondo, dal punto di vista oltre che della memoria storica, della riflessione storica in generale. Io credo che un elemento su cui noi dovremmo riflettere, che arriva, credo, fino ai giorni nostri, sia un concetto di ambiguità costante, che attraversa tutto una situazione che risale addirittura al Risorgimento, sui problemi dell'identità nazionale, su cui, a proposito del rapporto massa-nazioni, e quello che è stato, che è avvenuto, e parte addirittura le guerre fasciste erano fasciste, ma Crispi nel frattempo aveva attaccato le guerre coloniali, e quindi in termini di nazionalismo, che immediatamente dopo il Risorgimento ha cercato strade altre di coesione interno, che era l'espansionismo, l'imperialismo straccione e tutto quello che purtroppo abbiamo dovuto subire, in termini di comunque costantemente si è lavorati in termini di ambiguità, perché il fascismo ha anche discusso di queste cose, però io credo che vada giustamente messo insieme al fascismo la responsabilità della monarchia. La monarchia è, a proposito, per questo ho fatto la premessa della vicenda familiare, la monarchia è quella che ha permesso al fascismo fin dall'inizio di prendere la strada che ha preso, fino ad arrivare poi addirittura appunto dopo l'8 settembre a mostrare il viso realmente e le responsabilità che il re ha sempre avuto fin dal primo momento nei confronti del regime. Perché ambiguità? Perché l'Italia in tutti quegli anni, subito dopo la guerra mondiale, ha vissuto in un regime, in un doppio regime di ambiguità, la monarchia e il fascismo contemporaneamente. Per questo c'erano l'esercito, e mio padre, quindi conseguentemente, è stato fedele al re, ma non perché fosse antifascista. In realtà c'era una concezione, una cultura all'interno dell'esercito di fedeltà alla bandiera e tutto quello che la retorica era di quella retorica a retorica, per cui l'ambiguità di fondo, la divisione del paese, i problemi dell'identità nazionale che già risalgono con tutte le situazioni grosse, che io ripeto risalgono all'epoca già del Risorgimento, quindi le guerre coloniali, vedi la prima guerra mondiale, nella prima guerra mondiale era forte una componente pacifista che poi dopo è stata abbattuta dal nazionalismo crescente che ha trovato nella monarchia e nella fascistizzazione delle masse passate per nazionalizzazione, ma in realtà per fascistizzazione è qualcosa ancora di molto più profondo che arriva all'interno.
No, sono molto interessanti tutto quello che dici.
E per arrivare a questo concetto, che io ritengo molto opportuno da dover scavare storicamente all'interno non solo delle memorie storiche come queste lettere, ma il problema dell'identità nazionale e della prospettiva che è stata già oltretutto accennata di una situazione non tanto identitaria naturalmente a cui purtroppo noi siamo diventati, ma su un progetto che superi il concetto del nazionalismo che ha permeato in modo tragico tutto il Novecento e che si ponga un progetto di carattere ampio e europeo che possa dare probabilmente un po' di spazio a una democrazia che vediamo in futuro.
E ci sono... Bravo. Rosalba? Rosalba? Sì, così magari se ci sono altre domande,
sì, scusate,
se invece non ci sono poi.
Sì, dunque io volevo un attimo riflettere sul senso politico, insomma, dando un respiro storico molto ampio, cioè pensando all'attraversamento del moderno, dell'annegamento del moderno, oppure della unità totale che non è stata l'unità totale, e al Novecento, e quindi vedete problematica questa mancata acquisizione del grande progetto unitario di formazione di comunità, appunto come si diceva, di identità nazionale sui grandi valori, che sono quelli dei diritti, eccetera, e, attorno a cui raccogliere tutto il paese. E, in questo senso quindi riallacciarsi a tutta una tradizione del pensiero politico occidentale, i grandi valori che poi si sono formati attorno all'umanesimo, alla tradizione dell'umanesimo. E appunto volevo dire poi una cosa, un grande insegnamento forse, una grande indicazione che si può trarre, forse importantissima per i nostri giorni, è quella dell'acquisizione di una di categorie come diritti universali, come appunto si diceva pacifismo, come il processo politico che si sostituisce completamente al confronto militare, al confronto bellico nella storia.
Devo fare una domanda, in parte lui ha già accennato questo aspetto. Cioè, volevo sapere se avete notato una differenza di enfasi, almeno, tra i giovani, cioè la classe del 22-23 completamente nata cioè, durante il fascismo, e i militari, diciamo, con qualche anno non c'è di più. Cioè, se è percepibile, almeno in quel caso, non dico una differenza sostanziale, ma almeno una differenza di enfasi. E l'altra cosa era se rispetto alla censura avete notato un aggravio oppure comunque un intervento maggiore quando iniziano le prime sconfitte, o se invece è costante e non c'è questo problema in qualche modo di interferire.
Ci sono altre domande o considerazioni? Altrimenti cominciamo a fare noi qualche considerazione.
Sì,
non so chi dei due vuole.
Sì. Sì, provo a dare qualche risposta, poi Marco aggiungerà altro. Intanto mi sembrano tutte riflessioni molto interessanti, il concetto di identità nazionale, il concetto di patria, di nazione, che trovano una grossa difficoltà dopo l'8 settembre, no, ad esprimersi, perché la patria, soprattutto nella generazione che era cresciuta sotto il fascismo, che quindi si era imbevuta del famoso slogan credere, obbedire e combattere, è identificata con il fascismo, cioè la patria e il fascismo. Per il regime fascista gli avversari politici non sono avversari ma sono nemici della nazione. Quindi per esempio gli ebrei lo saranno espressamente con nella Carta di Verona, nella Repubblica Sociale, saranno dichiarati nemici della nazione per iscritto. Ma tutti gli avversari politici del fascismo sono considerati nemici della nazione, quindi antipatriottici. La patria per gli italiani è il fascismo. Quindi declinare la patria, declinare l'identità nazionale dopo l'8 settembre, dopo il ventennio fascista, sarà molto complicato. Tant'è vero che c'è stato chi, come Ernesto Galli della Loggia, ha parlato per l'8 settembre di morte della patria, il che è una tesi che io e Marco Palmieri abbiamo respinto con forza, perché in realtà con tutte le difficoltà del caso gli italiani invece provano a far rinascere la patria, magari hanno difficoltà a utilizzare quei termini, però lo fanno nei fatti, che i 600.000 internati militari che resistono nei lager, magari prima perché sono fedeli al re, ma poi di fronte alle vessazioni che subiscono, anche perché per uno spirito realmente patriottico, cominciano a declinare nei fatti questo concetto, sottraendo centinaia e centinaia di migliaia di persone che avrebbero potuto ostacolare l'avanzata degli alleati, non impedirla, perché le sorti della guerra erano ormai andavano in quella direzione, però avrebbero causato molti più morti, avrebbero messo in difficoltà la resistenza se quei 600.000 avessero aderito alla Repubblica Sociale, no? E così come i partigiani, non solo quelli di sinistra, ma anche quelli per esempio militari, cattolici, io ho scritto un libro sul partigiano Montezemolo, il colonnello Montezemolo, che guidò la resistenza militare non solo a Roma ma in tutta l'Italia occupata, e lo fece chiedendo esplicitamente di mettere i nastini di colore, proprio perché la resistenza che nasceva era una resistenza militare, era una resistenza fortemente patriottica. Quando parlavo prima di una storia che è stata raccontata a Mahler, che è stata raccontata parzialmente, mi riferivo anche alla storia della resistenza. La storia della resistenza che ci è stata raccontata nella dopoguerra è stata una storia che vedeva come protagonisti soltanto, non perché vadano mal considerati, anzi sono stati una dei filoni più importanti, soltanto però la sinistra, i comunisti, gli azionisti, i socialisti, no? Come i protagonisti della resistenza. Invece ci furono vari altri filoni di resistenza importanti, come la resistenza dei militari, la resistenza degli internati militari, la resistenza dei deportati politici, cioè coloro che furono, proprio per la loro opposizione al fascismo e al nazismo, opposizione magari anche civile, senza armi, furono deportati di là, compresi molti parroci, molti sacerdoti, no? La resistenza dei civili, delle donne che aiutarono gli ebrei, che aiutarono i detenuti della leva, che aiutarono i partigiani, tutte resistenze che non sono state mai considerate. La resistenza meridionale, la resistenza del sud, non solo le quattro giornate di Napoli, ma ci furono tanti episodi di resistenza e tantissimi meridionali che si trovavano nel centro e nel nord occupato parteciparono alla resistenza di Napoli. Torino, per esempio, fu tra i più grandi resistenti, ci furono i Fratelli di Dio, che erano siciliani, e tantissimi altri casi. Le fosse Ardeline, se andate a vedere l'elenco dei morti, oltre il 50% di quei morti sono meridionali. Quindi ci sono tante storie della nostra resistenza che non sono state considerate. Censura. La censura, chiaramente, quando la situazione diventò più drammatica, cominciò a dedicare una speciale attenzione ad alcuni temi. Innanzitutto la censura divideva le relazioni in temi, no? Quindi diceva consenso al fascismo, malcontento, eccetera. Poi a un certo punto cominciarono ad essere inseriti ulteriori temi, e cioè quello proprio dell'eversione, quella del dissenso forte, eccetera. E si cominciò ad avere attenzione a particolari fronti di guerra, in particolare quello russo. E in particolare anche la prigionia, perché qual era i due rischi? Che dal fronte russo venissero notizie particolarmente drammatiche da parte dei soldati, che quindi dessero un'ulteriore spinta al dissenso in patria, e in più per coloro che erano prigionieri, che venivano trattati bene, in particolare dagli inglesi, venisse un messaggio di differenza rispetto a quello che accadeva Germania, ad esempio, no? Dove poi invece i nostri soldati, quando cominciarono a scrivere dopo l'8 settembre, sempre naturalmente sotto il controllo della censura, non potevano dire molto, però il fatto che chiedevano sempre pane, che chiedevano sempre cibo, che chiedevano sempre vestiario, scarpe, eccetera, eccetera, indicava fortemente che si trovavano in difficoltà. Pensate che addirittura a un certo punto vietarono fascista di far arrivare lettere di corrispondenza dai campi di prigionia inglesi, perché erano troppo entusiasti rispetto al trattamento che subivano da parte degli inglesi, anche se non è del tutto vero questo, perché gli inglesi in Inghilterra, cioè, i nostri prigionieri italiani in Inghilterra furono trattati con una certa inferiorità razzista, no? Cioè, gli inglesi li utilizzarono soprattutto nelle campagne, nei lavori agricoli, perché pensavano che erano più adatti a quello che ad altro, e in alcune situazioni, come in Sudafrica piuttosto che in India, ci furono anche situazioni di prigionia non particolarmente simpatiche. Però nel complesso, naturalmente, rispetto a quel trattamento che gli italiani subirono nei campi tedeschi, molto peggiore quello da parte dei tedeschi che da parte degli alleati.
Ma sì, io aggiungerei solo sul discorso dell'identità e del che è stato fatto prima, e un discorso molto complesso, ci vorrebbe un altro pomeriggio da dedicargli. E, l'idea è che il fascismo, inteso come parentesi nello sviluppo della cultura liberale italiana e della cultura, una tesi che rimanda in particolare a ciò che disse e scrisse Benedetto Croce, evidentemente è una tesi che in qualche modo deve essere considerata, nel senso che questa parentesi ha un prima e un dopo, dal quale però il fascismo non è completamente estraneo, e nel senso che il collegamento con quella che era stata l'Italia liberale nelle politiche colonialiste, espansionistiche, militariste, ma anche in certe impostazioni culturali. Sicuramente il fascismo fa un salto di qualità nell'opera che è stata definita di nazionalizzazione delle masse, ma che anche di fascistizzazione delle masse, e incide in particolare attraverso la scuola. L'opera di penetrazione nella scuola è impressionante. Noi l'abbiamo visto in particolare per quanto riguarda il lancio, tra virgolette, della campagna razziale nel 1938, quando le leggi razziste, o come si suol dire le leggi razziali, furono, intanto le prime riguardarono proprio la scuola, perché era il perno della creazione della cultura degli italiani favorevole a questi argomenti, e dove l'atteggiamento anche dei bambini di partecipazione a quelle che erano le stanze che il regime poneva all'attenzione degli italiani, ma per bambini intendiamo proprio bambini di scuole elementari, fu un atteggiamento sicuramente condizionato in maniera forte dal fascismo. Quindi il fascismo incise sulle coscienze degli italiani attraverso la scuola e poi attraverso l'organizzazione delle pratiche ricreative, dello sport, tutte attività per le quali il fascismo sostanzialmente colonizzò appunto la società italiana in ogni ambito, in ogni aspetto, in ogni questione, per cui si arrivò ad un controllo che sicuramente è un controllo che ambiva ad essere totalitario, poi se fu totalitario o no è un altro dibattito. E questo però ci porta a dire sicuramente che c'è un prima, un collegamento con il prima, c'è un collegamento anche con il dopo, e quello è un altro aspetto importante, nel senso che c'è un passato che non passa del tutto, cioè la mancata volontà di fare i conti con questo passato, la mancata volontà di considerare ciò che realmente è stato anche in termini di adesione a queste politiche, a questi crimini, a queste situazioni che il regime impose all'attenzione degli italiani, è anche una storia del dopoguerra ed è anche una storia che ci portiamo nella nostra cultura sicuramente ancora dietro, tant'è vero che i cosiddetti rigurgiti ci sono sempre, e che probabilmente sono qualcosa spesso anche di più e di più profondo che semplici rigurgiti, e questo andrebbe sicuramente analizzato e scandagliato molto a fondo, anche perché studiare questi aspetti poi rappresenta anche un antidoto contro questi aspetti stessi.
Beh. Domanda Francesco, poi se ce ne sono altre così ci diamo anche una regolata. Sono le 8:10.
Francesco,
avvicinati così si sente anche nella registrazione che facciamo.
Semplice dati. Quante lettere avete potuto elaborare?
Non faccio il conto.
Sì, immagino, però insomma, e soprattutto è possibile fare una valutazione in percentuale delle lettere che esprimevano in qualche modo un consenso e quelle che invece esprimevano drammaticità, eccetera. Grazie.
Altre domande prima della cosa o considerazioni brevi, rapide?
Ma chiaramente questa nostra ricerca, e tutte le ricerche che hanno dato luogo ai nostri libri, diciamo, durano più o meno un paio d'anni, cioè, di ricerca per far nascere un libro di questo tipo, ci vogliono un paio d'anni. Siamo stati agevolati dal fatto che nel corso degli anni, dovendo affrontare argomenti simili, una parte del materiale era già nelle nostre mani. Poi è funzionato molto il passaparola, molto di queste fonti, molte di queste fonti sono arrivate appunto da parte di familiari, no? Che ci hanno mandato le immagini delle lettere originali. riteniamo non solo di avere un testo del problema, ma anche per una nostra, come dire, necessità di controllare la tenibilità dei punti, chiediamo non di avere l'originale, perché l'originale nessuno ce lo dà, giustamente, perché è geloso delle proprie carte familiari, ma di avere quantomeno l'immagine, la foto di questi documenti. E per quanto riguarda la statistica, fino ai primi mesi del 43, cioè fino alla battaglia della Romania e poi alla ritirata di Russia, la stragrande maggioranza delle lettere è di fortissimo consenso. Quando c'è il dissenso, che pure c'è, non riguarda la guerra, cioè la necessità della guerra o il regime fascista, ma riguarda alcuni aspetti che possono essere la logistica, l'organizzazione logistica, la mancanza di mezzi, il problema del cibo, eccetera, eccetera, oppure riguarda la corruzione. Ecco, un altro fenomeno molto importante che viene fuori da questo libro è come c'è questo filo nero, direi, che noi ereditiamo dal fascismo, della corruzione, che ci portiamo dietro purtroppo fino ad oggi. Una delle più grosse eredità del fascismo è la corruzione, che arrivava dovunque, che anche nel periodo di guerra fu fortissima, che emerge in maniera scandalosa dalle lettere dei militari.
Si rubava perfino nei pacchi che i familiari, esatto, mandavano ai militari, certo, cioè arrivavano,
certo,
vuoti.
Certo. Quindi gli elementi di critica riguardano più questi aspetti, ma non è un dissenso verso il valore della guerra, verso il regime fascista, è molto limitato questo, è minoritario, assolutamente minoritario. Noi abbiamo indicato un capitolo del libro tutto al dissenso, no? Quindi ad esaminare tutti i documenti che sono relativi al dissenso, non è che abbiamo esaminato solo il consenso. Però fino ai primi mesi del 43 è un aspetto che non è assolutamente maggioritario. In alcuni presentazioni, Marco lo sa, abbiamo avuto anche qualche contestazione, diceva, ma non è possibile, non è possibile, no? Questo ancora una volta dimostra come la storia del nostro paese sia stata scritta in un modo sbagliato, non corretto, perché dire che la maggioranza degli italiani fu fascista non significa sminuire l'antifascismo o la resistenza. Anzi, furono proprio quegli antifascisti che andarono al confine, oppure riuscirono a svolgere in clandestinità la loro attività in Italia, oppure furono costretti ad emigrare, oppure furono picchiati dai fascisti, oppure morirono per mano dei fascisti, che mantennero alta la fiaccola della libertà, della speranza, della democrazia del nostro paese. E molti di loro poi andarono a costituire, come dire, i maestri delle bande partigiane, della resistenza, che facevano riferimento a questi personaggi che avevano maturato durante il ventennio fascista la loro esperienza di opposizione, e che furono per molti le guide per poi condurli a quella che fu lo spirito unitario della resistenza che portò lì la Costituzione repubblicana. Quindi indagare sulle pagine nere del nostro paese, fare i conti col passato, come diceva giustamente Marco Valdini, non significa sminuire le pagine belle, sminuire l'antifascismo, sminuire la resistenza, ma significa comprendere meglio la storia del nostro paese, anche i limiti che poi nel dopoguerra sono emersi dalla resistenza, dall'antifascismo, e che derivano anche da questo fortissimo consenso al fascismo che invece c'era stato e che resistette negli apparati dello Stato. Uno dei grandi problemi del nostro paese sarà l'amnistia generalizzata che ci fu nel dopoguerra. Anche quella fu frutto della guerra fredda, non solo da una volontà di pacificazione, ma anche della guerra fredda, perché bisognava far dimenticare i reati politici anche di coloro che avevano collaborato con i tedeschi, perché la Germania occidentale, che costituiva il perno, il baluardo dell'Occidente rispetto ai stati satelliti dell'Unione Sovietica, doveva essere preservata. La Germania della vergogna nasce in questa logica. Il fatto che vengono celati i fascicoli delle stragi nazifasciste in questo armadio, che poi fu ritrovato al Palazzo Cenci, nasce da questo, dal fatto di voler preservare la Germania, non criminalizzare la Germania e quindi conservare la sua funzione di baluardo rispetto alla possibile influenza sovietica sull'Europa. E questo ha condizionato fortemente la rappresentazione storica.
Beh, io mi rendo conto che le considerazioni fuori sarebbero ancora tantissime, però sono le 8 e abbiamo cominciato alle 5:30. Finiamo qua. Allora, grazie Marco, Mario, grazie a voi. Al prossimo libro, che prenotiamo già con una prenotazione della Repubblica Sociale.